Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è martedì 30 aprile, anzi no, 29 aprile, scusate, stavo correndo un po' troppo. E chi vi parla di Astero Tubaldi. Allora, vediamo subito, dare un'occhiata alle notizie principali. Partiamo come nostra consuetudine dal sito di Radio R. Beh, il sito Radio R intanto vi ripropone un tema che in questi giorni prepotentemente mi è ritornato, diciamo così, alla mente. Ho voluto approfondire, ho fatto un paio di telefonate alla famiglia della Casa Biccola. Voi sapete che avevano una volta un bed and breakfast, più che un bed and breakfast, era proprio il palazzo della Casa Biccola, era una struttura ricettiva con i fiocchi, e c'era un soggiorno particolare, c'era un giardino italiano invidiabile per come era curato e per come si presentava. Si faceva nel loro cortile dei concerti e potrà darsi che si faranno anche nei prossimi mesi dei concerti all'aperto, perché è una location molto bella. Si facevano anche dei matrimoni che ospitavano il palazzo della Casa Piccola, cioè c'era una maggiore movimento, anima, e cosa che un pochettino è scemata, diminuita. Forse molti non se ne saranno neanche tanto accorti, perché passa del tempo, dimentichi anche quello che era nel passato. Invece a me è venuta prepotentemente alla memoria questa situazione vedendo la Casa Colonica, voi pensate che associazione di idee, con la quale mi imbatto ogni volta che faccio una passeggiata, no? La cosiddetta passeggiata lungo il marciapiede leopardiano, quello che attraversa appunto la circonvallazione da via Passero Solitario sino a via Colle dell'Infinito e giù via Nazario Sauro, oppure verso via Corridoni, verso il crocifisso di Villa Colore d'Omez. Bene, quella Casa Colonica che è veramente abbandonata. Allora ci fu un accanimento ingiustificato che fu alimentato grazie alla complicità di una stampa e di un'informazione che veramente, a dire poco ignorante, era far quasi un complimento, perché si correva dietro le facili scoop, no? Oppure facili denunce, si vuole cementificare il Colle dell'Infinito, e con tutto ciò che insisteva Anna Maria della Casa Biccola, che è rimasta proprietaria di quella Casa Colonica. Cioè, guardate, la situazione della Casa Colonica attualmente è questa, ci aveva messo anche una gigantografia attaccata alla casa. Quella che vogliamo fare come attività di recupero ci porterà poi ad avere questo. Era la stessa cosa, la stessa struttura, naturalmente però ristrutturata in qualche maniera, rinforzata in qualche maniera all'interno, quindi ripulita. Niente, neanche quello andava bene, non si doveva fare, doveva rimanere un rudere abbandonato, e così poi è stato. Ed e ora la famiglia cerca la proprietaria, Anna Maria dalla Casa Biccola, cerca qualcuno che possa acquistarla, perché ormai è sfumato, è tramontato ogni abilità di recuperare. Eppure ci diceva, io l'avrei benissimo utilizzata per darla anche in uso a chi voleva curare sia la parte del giardino intorno, la parte muraria, il fatto di poter fare un piccolo camminamento e passeggiata leopardiana fra il verde, collegamento anche con l'altra Casa Colonica, che era quella di Ceccaroni, no? Che noi conosciamo come la casa di campagna di Crispì, almeno per chi è da quelle nostre parti sa che cosa intendo. Bene, tutto è sfumato, dicevo, anche questo sogno, questa possibilità. Pensate quanto sarebbe stato anche bello, no? Che questa casa fosse stata abitata, avrebbe creato sicuramente anche un'immagine diversa, più confortevole, più accogliente. Tutto questo è sfumato, dicevo, perché la sovrintendenza si è accanita ingiustamente, perché i privati hanno visto questo come quasi un elemento di concorrenza alle attività ricettive che già avevano nei dintorni. La popolazione ha creduto e ha ceduto all'idea della stampa che diceva non alla cementificazione, attentato alla bellezza lombardiana. Coglioneria del genere è stato il fatto che quando ha vinto tutte le cause in sede civile, attraverso ricorsi al TAR, attraverso il Consiglio di Stato e quant'altro, si era talmente dissanguata Anna Maria da Casabicola, ha detto: io ho vinto, oggi potrei costruire quello che avevo progettato, ma io mi fermo qui, non ho più un soldo, non mi va più neanche di continuare, abbandono tutto. Questo è il risultato. Ecco l'Italia perché non va avanti. Questo è uno dei simboli e delle immagini più ricorrenti. Noi rompiamo le scatole con tante normative, con tante fisime, diciamo sempre no a tutto quello che può essere iniziativa anche di una sola persona, di un gruppo di persone, di una società, e poi alla fine però decretiamo la morte di tutto, perché l'alternativa è la morte di tutto. Il nuovo libro di Antonella Giussaroli, vado avanti, sul tratto di strada dalle Grazie a Castelnuovo, sul tratto di strada dalle Grazie a Castelnuovo. Antonella Giussaroli, voi sapete che è una studiosa storica, questo è quanto. Tanto al giorno del 1° maggio, festa dei lavoratori, non del sindacato, ma festa dei lavoratori, ci sarà la consegna delle stelle a 3 nuovi maestri del lavoro della provincia di Macerata. Ebbene, 2, Roberta Frulla e Cristina Uncinetti Rinaldelli, sono di Recanati. E questo è quanto. Poi abbiamo l'altro, Franco Tappatà di Civitanova Marche, e questo è quanto possiamo dirvi. Poi l'articolo completo lo potete trovare sul sito di Radio R. Intanto continua un contributo che ci offre il nostro Gioacchino Di Martino sulla vicenda di Porto Recanati, e qui si ritorna a parlare ancora della comunicazione e del fatto che il comune si sia dotato un ufficio stampa, però il percorso adottato non convince molto. Abbiamo volontari della Protezione Civile che sono stati a Roma, sia da parte di Montefano che da parte di Recanati, 3 di Montefano e 6 di Recanati. Quelli di Montefano che sono andati a Roma appunto in occasione delle funerali del Papa sono il coordinatore Alessandro Valentini, il vice coordinatore Moro Valentino e Luca Verdenelli, mentre questi sono della Protezione Civile di Montefano. Mentre da Recanati sono partiti Alessandro Mazzanti, che è il coordinatore della Protezione Civile leopardiana, Alfredo Acciarresi, Martina Piatanesi, Marco Tamburini, Antonella Idà e Paolo Strappini, appunto della Protezione Civile di Recanati. Ancora andiamo avanti, andiamo a Caldarola, denuncia di 2 persone, per furto aggravato. L'attività investigativa ha preso avvio da un furto perpetrato alla fine di gennaio in un'abitazione del centro cittadino di Caldarola. Nell'occasione, i malviventi, dopo essersi introdotti nella casa praticando un foro all'altezza della maniglia di una finestra, hanno asportato un orologio di pregio del valore complessivo di 1.200 euro. Le indagini condotte in collaborazione con i carabinieri delle compagnie di Alba Adriatica, supportata dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di identificare sia l'autore materiale del furto, sia il suo complice che lo attendeva alla guida di un'autovettura, un Audi A3 con targhe clonate. Entrambi sono stati quindi deferiti per furto aggravato. E ancora andiamo alla Lampi. Ieri abbiamo visto Lampi, poi oggi possiamo anche registrare anche l'intervento di Rita Soccio sulla questione dell'intitolazione della vita, della via, di una via o di una piazzola a Sergio Ramelli. La Soccio dice: le cose vanno condivise, non si possono fare d'imperio. Se c'è condivisione, allora c'è anche una valenza diversa nell'intitolazione delle vie e delle strade. Ora, la condivisione vale solo quando al potere c'è una forza politica che non è quella del PD, perché c'è stata una sfilza di intitolazione negli anni passati di vie, di piazzuole come Largo Cesanelli, che è passata tramite la commissione e la giunta e non è passata minimamente tramite il consiglio comunale. Quindi per Largo Cesanelli non c'è stata nessuna, ad esempio, condivisione o coinvolgimento anche delle forze di minoranza, come non ci sono per tante altre vie che sono state istituite. E quindi non raccontiamoci balle che c'è questa condivisione. La condivisione voi la cercate quando siete all'opposizione, quando siete minoranza, allora vi appellate alla par condicio; quando andate a governo fate strame di ogni diritto democratico e di partecipazione. Allora vi dimenticate persino di nominare un rappresentante delle minoranze nel consiglio di amministrazione dell'IRCER, perché non ce lo volete, perché è tutto mio. E così siete fatti, così voi ci avete la faccia tosta di piangere, fare le vittime, far stracciarvi le vesti, accusare chi governa di non essere democratico perché non condivide insieme a voi, come se dovesse ogni volta regalarvi qualche cosa. Vi hanno dato persino la presidenza dei lavori pubblici. Io non ve l'avrei mai data la presidenza della commissione lavori pubblici, non ve l'avrei mai data. È un errore quello di essere magnanimi, aperti, di dialogare con le minoranze. Si vede dopo come si dialoga. Le minoranze vi sputano ugualmente sempre in faccia, cari consiglieri di maggioranza, cara giunta e caro sindaco Peba. Voi dovevate essere come erano loro, diciamo, ma loro non migliori mai. Non mi frega niente su questo, chi non c'ha rispetto non merita rispetto, punto, basta, si va avanti. No, invece sempre i soliti coglioni che si sottomettono per ragioni chissà di quale paura uno si nutre, vive. Oh, ma dopo siamo troppo polemici. E invece siete polemici, affrontate la polemica, affrontate lo scontro. Per quanto riguarda Sergio Ramelli, che si proceda dritto, la commissione si riunisca la giunta, si decide qual è zona, via, largo, quello che volete, e si faccia, si apposti questa targa. E che ne dica Lampi, che non mi frega di un cacchio di niente, che ne dica la Rita Soccio, che vuole ora la condivisione delle cose, perché un sistema democratico deve essere così. Non me ne frega niente, non me ne frega niente. Se siete convinti che è una targa che va posta perché è il simbolo di una violenza assurda, perché il confronto politico non può essere esercitato a forme di spranghe o di chiavi inglesi date sulla testa di quel povero ragazzo. È l'antitesi del dibattito della democrazia. Quindi, se vogliamo dare un senso, un significato che cerca Lampi, questo è il senso e il significato che si deve dare a una vittima diciottenne della violenza barbara, in questo caso perpetrata da un gruppo di avanguardia operaia nel 75. Era il 29 aprile, oggi, di 50 anni fa, e mandavano in coma un ragazzo che è stato 48 giorni in ospedale in coma prima di spirare. Pezzi di assassini che non siete altro. Non si fa così. Non è questa lotta e confronto politico. Ecco il significato da dare a questa targa che porterà il nome di Sergio Ramelli. E detto questo, andiamo a vedere Cronache Maceratesi, che cosa ci dice. Cronache Maceratesi parla di Leonardo, 18 anni, lotta contro la leucemia. La mia vita stravolta 10 giorni fa, è importante diventare donatori. allo stadio i tifosi hanno esposto uno striscione per lui che sogna diventare influencer sportivo sui social e bomber Mata. Ma ora pensa agli altri, spero la mia situazione possa servire, dice, credo che la società sia poco consapevole di questa malattia, l'appello dell'Adamo. Beh, ormai in realtà conosciamo tutti che cosa significa leucemia, io spero che sia una leucemia dalla quale tu possa guarire e avere di fronte a te una lunga vita da vivere, gustare e progettare. E sono sicuro che sarà così. Forza ragazzo, perché soprattutto la forza di volontà ci aiuta tanto a superare i momenti più difficili. Invece a Cingoli si è spento il sorriso di Rachele, aveva 30 anni e al compleanno scrisse: sono circondata da tanto amore. È morta ieri, un sorriso contagioso e la forza di affrontare una malattia che non l'ha scoraggiata a vivere. Tu pensa a una ragazza che viene afflitta da una malattia che poi la porta a morte a questa tenera età, veramente quanto tutto è diverso nella vita, nel mondo, i destini come sono tutti diversi, talmente a volte ingenerosi da farci riflettere appunto. Vabbè, ha viaggiato tanto per tanti anni, ha lavorato anche in Australia. A 30 anni ho viaggiato tanto, sono grata della vita per avermi dato questa opportunità, grata, dice, per le persone che ho incontrato, le connessioni, i momenti, anche solo i secondi. Belle parole. Auto finisce contro una pianta, due ragazzi sono finiti in ospedale, questo è successo, questo incidente ad Orbisaia, lungo la provinciale 78. Comunque è intervenuta l'ambulanza, ma le loro condizioni non sono gravi. Tentato omicidio davanti al bar, il 41enne resta in carcere, non conoscevo quell'uomo, mi scuso, ma come non conoscevo quell'uomo? Oggi si è svolta la convalida dell'arresto al Tribunale di Macerata, l'indagato Joseph Idi, tunisino, ha negato di aver fatto resistenza ai carabinieri. Dopo aver dato una coltellata a quello al bar, nega pure che conosceva quello, però quello perché gli ha dato. Boh. E siamo giunti quasi alla conclusione, dico quasi perché una rapida, diciamo così, scorsa al cronache di Ancona, la diamo subito. Si parla di Osimo, comunale, si dimettono al direttivo di Forza Italia le due esponenti azzurre candidate con il centro-sinistra. Dopo le polemiche sollevate alla lista Rinasci Osimo, De Crescenzo e Stortoni hanno lasciato l'incarico. La coordinatrice azzurra Monica Santoni, lapidaria: chi dovrebbe essere impegnato nella propria campagna elettorale può tornare con serenità a presentare il proprio programma ai cittadini, che anche in questo momento merita l'attenzione più importante, piuttosto che distrarsi cercando altrove fantasmi che non esistono. Che cazzo vuole dire, non ho capito, scusate, ma veramente, ma che stiamo a fare? Questa prima di destra, poi si candida con una lista di centro-sinistra, ognuno trova poi le motivazioni, no, si trovano sempre a tutto, quindi, perché la politica è, puoi fare tutto, è il contrario di tutto, quindi, no, e fessi quelli che stanno dietro alla politica fatta in questa maniera. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da parte di Stella Dubati. Ciao.